dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Rieccoci qua, buon lunedì mattina, ben ritrovati ascoltatori di Radio Bandiera Nera su Libri Belli e Ribelli, il programma che affronta le nuove uscite librarie, ma non solo le nuove uscite, condotto appunto dal sottoscritto Andrea Bonazza, in regia il nostro Lorenzo Molinari che vi saluta. Oggi ospite con noi abbiamo un autore d'eccellenza, figlio d'arte, passami il termine, Carlo Manno, e che già ha un suo nuovo libro uscito qualche mese fa che si chiama L'occhio del vate. Stiamo parlando di Carlo Manno di Adinolfi. Ciao Carlo Manno.
Ciao Andrea, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora, L'occhio del vate, libro uscito, adesso non ricordo, Carlo Manno, aiutami, marzo?
È uscito poco prima del Covid in realtà, no? Esatto. A Natale. Però poi il tempo si è dilatato, quindi...
Questo libro che adesso potete trovare sul sito di Altaforte Edizioni al prezzo di 18,40€, scontato quindi rispetto al prezzo di copertina di 23€, ve lo consiglio animatamente. Ma perché? Perché lo sto leggendo, adesso ho dovuto un attimo accantonarlo, perdonami Carlo Manno, ho dovuto un attimo accantonarlo perché siamo impegnati un po' con la campagna elettorale, quindi sto scrivendo il programma politico eccetera eccetera, quindi non vedo l'ora di riprenderlo in mano, sono arrivato all'incirca a metà. Ma perché ve lo consiglio così animatamente? Perché, soprattutto per gli amanti di Dan Brown, diciamo così, L'occhio del vate è una sorta di codice da Vinci di area non conforme. Corretto il parallelismo, Carlo Manno?
Sì, diciamo di sì, l'idea era più o meno quella, cioè di fare una sorta di codice da Vinci che però parlasse di argomenti più legati alla nostra tradizione, quindi alla romanità, insomma, ma soprattutto anche all'Italia e a tutto ciò di mistico che c'è nella metà storia italiana, ecco, anche nella nostra cultura.
Esattamente, quindi io partirei subito con una prima domanda che riguarda proprio l'italianità e la romanità. Nel libro tu affronti questa guerra, questa sorta di guerra spirituale che c'è dall'alba dei tempi tra l'idea di Roma, lo spirito di Roma e quindi le forze del bene e le forze del male. Forze del male rappresentate forse da una sorta di, come possiamo chiamarlo, di progressismo anglosassone con collegate massonerie varie eccetera eccetera. Nel libro tu affronti appunto questo scontro, no? Le forze del bene e le forze del male, lo affronti in maniera anche molto dettagliata, molto documentata. Come ci sei arrivato e qual è il messaggio che vuoi dare agli ascoltatori, ai lettori, scusami?
Sì, diciamo che è una guerra che, diciamo, tra due visioni del mondo che va avanti ed è sempre stata costante ed è sempre andata avanti da millenni, quindi ancora prima degli anglosassoni e tutto quanto, cioè già dai tempi di Roma e Cartagine, ma anche prima, insomma, tra una concezione eroica dell'esistenza che è quella che bene o male ha caratterizzato tutti i popoli europei e soprattutto Roma in particolare, perché Roma è stata una sintesi che non si è mai avuta da nessuna parte nel mondo, e ovviamente tutto ciò che invece che l'orizzontalità, quindi c'è, che cerca di negare ogni verticalità e ogni spirito eroico. Il libro è abbastanza documentato, nel senso che la storia del protagonista, la ricerca del protagonista in qualche modo è stata, ricalca anche la ricerca mia, nel senso di ricerca di testi, libri, tutto quanto che ho poi citato nella storia, nel romanzo, quindi è stata la storia del romanzo stessa, della scrittura del romanzo, è stata una mia ricerca personale di alcuni argomenti in cui poi ho trovato delle sintesi e dei collegamenti che all'inizio non pensavo, insomma, da qui poi è nato il romanzo.
Certo, devo dire che nelle tue ricerche archeologiche, chiamiamole ricerche archeologiche, ma è anche giusto il termine, che fai nel libro, ripercorri anche la storia dell'antichità, anche che tra virgolette, esula dal contesto romano, nel senso affronti varie tematiche che possono riguardare il Medio Oriente, ma anche rimanendo in Occidente comunque parli dell'antica Grecia. Affronti tra l'altro un discorso che soprattutto in questi tempi è di estrema attualità, no? Abbiamo la sinistra progressista italiana che continua a spaccarci le palle, passami il termine, col discorso che Enea era un profugo e tutto quanto. Tu invece nel libro dai un sonoro schiaffo a questi ciarlatani della storia, riportando in realtà quello che il mito di Enea esige dall'Italia, insomma, no?
Sì, no, allora, il discorso è molto semplice. Chiunque dica che Enea era un profugo turco che scappava dalle guerre, cioè è palese che non ha mai letto l'Eneide, ma probabilmente non ha neanche letto la pagina italiana di Wikipedia, perché viene descritto più o meno in ogni, cioè non dico in ogni verso, ma perlomeno in ogni uno dei 12 libri dell'Eneide viene specificato il fatto che il viaggio di Enea è un viaggio, tra virgolette, di ritorno, perché l'oracolo di Apollo a Enea dice: devi tornare, devi cercare l'antica madre, devi cercare la terra da dove ha origine la tua razza divina che discende da Giove, proprio perché secondo la mitologia e secondo l'Eneide, e poi insomma abbiamo scoperto non solo, perché insomma molte ricerche archeologiche, anche l'ultima insomma ricalca un po', cioè dimostra un po' che fondamentalmente era così, che Dardano, che era l'antico fondatore di Troia, fondamentalmente non era un autoctono, cioè era un europeo, e secondo alcune, secondo la mitologia, veniva dal proprio dall'Italia.
Da Esperia.
Sì, dall'Esperia, appunto, che era la terra dell'Occidente, che era la terra che Esperia era proprio il nome con cui i greci chiamavano l'Italia.
Bellissimo.
E quindi sì, insomma, cioè fondamentalmente è un ritorno all'origine, è un ritorno alle proprie radici, ed è un ritorno appunto a un riallacciarsi a ciò che è il retaggio originario del sangue e dello spirito. Quindi insomma il fuggire come profugo, a parte profugo turco fa ridere perché i turchi neanche esistevano all'epoca, o meglio sì, esistevano, cioè esisteva una popolazione turcofona delle steppe, però stava da tutt'altra parte, e soprattutto cioè non era un profugo, che poi fanno ridere insomma, che veniva accolto, insomma, cioè quando lui sbarca nel sesto libro dell'Eneide, poi dal settimo al dodicesimo c'è una guerra proprio perché lui è sbarcato, deve fondare una città, e la città però non è che la fonda così, insomma, cioè c'è una guerra, se la deve conquistare, c'è una guerra di più popolazioni che si scontrano tra di loro, quindi anche il tema insomma pacifista dell'accoglienza e tutto quanto fa un po' ridere, perché sei libri sono su 12, cioè la metà del libro è la guerra di lui che sbarca per fondare la città, quindi insomma, sono un po' ignorantelli, ecco, quelli che lo dicono, e insomma un po' ci provano, perché mi sembra che il livello culturale generale di quelli che vediamo in televisione o in Parlamento è più o meno a quello.
Sì, purtroppo sì, purtroppo sì. Carlo Manno, io tra l'altro ho iniziato a leggere il tuo libro dopo aver letto un altro romanzo, un romanzo di Rosario Magri che si chiama Il sale in bocca, un vecchio romanzo storico ambientato ad Ostia Antica, non so se l'hai letto, è molto molto bello, e anche questo romanzo parla di un talismano come l'occhio del vate. Adesso appunto volevo arrivare al titolo del tuo libro, no? Parla di un talismano etrusco dove c'è dietro tutta una storia, il romanzo molto bello, adesso non sono qua a pubblicizzare ovviamente i romanzi degli altri, anche se Rosario
Magri... è curioso.
Sì, no, te lo consiglio, è veramente veramente bello, e ambientato ovviamente sempre nei tempi di Roma. E il tuo romanzo invece parla di un altro talismano, appunto l'occhio del vate, forgiato da D'Annunzio, perché nel libro tu spieghi molto molto bene, tra l'altro questa cosa mi ha incuriosito perché non la sapevo, che Gabriele D'Annunzio ai suoi aviatori, a tutti coloro che lui considerava eroi, tra cui anche appunto, se non sbaglio, Italo Balbo, consegnava questi talismani per un buon auspicio magico e per le loro avventure, no?
Sì, anche a Nuvolari, a Mussolini stesso, lui sì, regalava questi talismani che faceva forgiare dal suo orafo di fiducia del Vittoriale, che lui chiamava Mastro Paragon Coppella, che in realtà è un nome, diciamo, fittizio dietro cui si celavano vari orafi in realtà, tra cui anche alcuni molto famosi dell'epoca, di cui adesso non ricordo il nome. però insomma erano
uno di Milano, no?
Sì, sì, esatto. E, sì, insomma li forgiava appunto per far difendere le persone a cui le regalava dalla, lui la chiamava la nigra magia, cioè le forze oscure, le forze del male, insomma le forze avverse. E, sì, è diciamo molto particolare, anche perché poi diciamo questo aspetto quasi magico di D'Annunzio, che è poco conosciuto ma che poi in realtà è abbastanza documentato, insomma si trovano anche lettere scritte proprio di persona da D'Annunzio a degli amici, in cui spiega il valore magico dell'amuleto che sta regalando a questo amico. E poi alcuni si trovano anche esposte al Vittoriale, che per esempio c'è la famosa tartaruga che regalò a Nuvolari e tutto, quindi c'è questo aspetto tra virgolette magico e arcano di D'Annunzio, che è poco conosciuto ma che in realtà è molto interessante, perché comunque esisteva, cioè non è un'invenzione di critici e tutto quanto, insomma c'è, cioè, già il fatto che lui si facesse chiamare Vate fa insomma capire che lui stesso credeva a certe cose, ma insomma era anche un pranoterapeuta lui, D'Annunzio, quindi insomma c'è questo aspetto che è molto interessante e che andrebbe approfondito, proprio perché dimostra poi la totalità insomma della figura di D'Annunzio, che era poeta, era guerriero, era in qualche modo anche, se vogliamo, sciamano e tra virgolette alchimista, quindi insomma e molte di queste cose si rincontrano anche nelle sue opere, insomma, che ci sono delle scene, delle immagini che lui trasmette in molte delle sue opere, che insomma fanno capire che non era soltanto ispirazione poetica la sua, c'era veramente molto di più sotto.
Certo, assolutamente. Nel libro, tra l'altro, lo spieghi molto bene. Ti dirò, mi hai lasciato con un sacco di interrogativi, sono arrivato a metà adesso, lo ricordo, mi hai lasciato con un sacco di interrogativi e con alcune cose che devo andare assolutamente a scoprire, che non vedo l'ora di andare avanti con il libro. Adesso noi mettiamo la prima pausa musicale e ci ascoltiamo i cari vecchi mica tanto, insomma la giovane band italiana che ormai è sulla cresta dell'onda non conforme da un po' di anni, Bronson, e la canzone non può che essere Lo spirito di Roma. Ci sentiamo subito dopo. Rieccoci in redazione da Radio Bandiera Nera Bolzano con Libri Belli e Ribelli. Oggi ospite con noi il nostro Carlo Manno Adinolfi con L'Occhio del Vate, libro uscito febbraio-marzo di, scusate, a Natale di quest'anno, e che potete trovare sul sito www.altafortedizioni.it al costo di 18,40€ scontato anziché 23€ di copertina. Ciao Carlo Manno ancora.
Ciao ancora a tutti.
E torniamo appunto al tuo bellissimo romanzo storico, bellissimo perché, ripeto, appunto lo sto leggendo, mi sta intrippando tantissimo e non vedo l'ora di riuscire a smollarmi di altri impegni per andare avanti. Allora, nel tuo libro, io prima ho citato Dan Brown, che a me non è che mi faccia impazzire particolarmente, anche se l'idea di affrontare delle storie, come possiamo dire, storiche legate all'oggi, ai giorni in cui viviamo, è molto 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 affascinante. Tu fai la stessa identica cosa nel tuo romanzo, si leggono moltissimi aneddoti storici, si attraversano varie epoche, passando dal Risorgimento, il Rinascimento, l'antica Roma, il fascismo, eccetera eccetera, e però è ambientato ai giorni nostri, quindi con telefoni cellulari, con pinte di Guinness al pub, con musica attuale, con serie TV che tra l'altro ne citi alcune che nemmeno conosco, non sono questo grande estimatore io di serie TV, e con sparatorie eccetera eccetera. Cioè è un romanzo giallo, se un romanzo storico giallo, passami il termine, o sì, se tu vuoi definirlo in un'altra maniera, archeofuturista o quello che è, e che veramente veramente ti prende, cioè interessante proprio perché ci sono questi salti temporali dall'oggi alle epoche antiche.
Sì, diciamo sì, sicuramente è un thriller, insomma, l'idea era proprio quella di farla in stile Dan Brown, in realtà neanche io sono un grande stimatore di Dan Brown né del Codice da Vinci, però l'idea secondo me era vincente quella del Codice da Vinci, proprio perché insomma, vabbè, lui con una storia un po' particolare fa vedere insomma che c'è una sorta di continuità spirituale che non si è mai interrotta, ecco, mentre quella di Dan Brown diciamo è una storia un po' così, diciamo, su alcune teorie e tutto. Qua invece ho proprio voluto far vedere che è esistita indubbiamente una continuità ininterrotta da Roma fino ai giorni nostri, forse addirittura prima di Roma, che questa continuità è sempre riaffiorata nei secoli, per cui cioè, si rincontrano ovviamente mutate a seconda dei tempi e delle epoche, ma si sono sempre incontrate le stesse diciamo tematiche spirituali che sono bene o male riaffiorate ogni volta che si cercava di soffocarle, nel Medioevo, nel Rinascimento, nel Risorgimento, ovviamente tra le due guerre, e insomma l'ho ambientata nel giorno dell'oggi proprio perché volevo rivendicare tra virgolette l'attualità eterna del mito, cioè il mito non è mai non è soltanto un qualche cosa della notte dei tempi, è fondamentalmente quello che sta dietro la realtà e che vivifica la realtà e che deve ispirare la realtà. E non, anche se ci troviamo nel mondo più moderno, modernista, progressista e tutto quanto, il mito è sempre là dietro e va sempre riscoperto perché è sempre là dietro la porta e può a sua volta aprire un sacco di porte per portarci veramente sempre più avanti.
Assolutamente. Inoltre nel libro affronti giustamente hai un potere descrittivo nel libro che se posso permettermi è molto molto più sviluppato rispetto a L'Impero del Sole, com'è che si chiamava l'altro tuo romanzo?
L'Impero
del Sole, sì. È molto molto più sviluppato.
Il Sole dell'Impero, no, scusa.
Il Sole dell'Impero, scusami.
Cioè, quello di Ballard, sì.
Un senso estetico veramente forte, tant'è che, te lo devo confessare, non pensare male, cioè, ci sono alcune pagine del tuo libro dove descrivi Margot, cioè questa protagonista barra antagonista femminile, che ha, come possiamo dire, adesso mi trovo un po' in imbarazzo, insomma, provoca delle sensazioni nel basso ventre molto importanti, diciamo così, insomma, cioè un ottimo potere descrittivo per quanto riguarda le gambe lunghe, lo charme legato a questa donna, eccetera, eccetera.
Ecco, sì, non posso dire nulla su di lei, altrimenti faccio spoiler, però sì, diciamo che l'obiettivo era proprio quello, perché comunque doveva dare quel senso. Poi chi arriverà alla fine del libro e scoprirà il suo ruolo capirà perché.
E anche il nostro personaggio principale del libro, questa sorta di agente segreto dell'antichità, me lo passi sto aggettivo?
Sì, anche se vogliamo inconsapevole, perché si ritrova inconsapevole in questa battaglia finché poi non prende posizione. Comunque sì, assolutamente sì, se vogliamo è un termine che calza.
Ed è accerchiato da un sacco di amici che tra le righe... Forse, ce lo dirai tu, si scoprono essere anche molto, molto vicini alla nostra vita di tutti i giorni. Cioè, c'è un barista di un bar, di un locale, che ricorda più di una persona, diciamo, no?
Sì, diciamo che ho mixato un po' di personaggi che conosciamo. Insomma, il bar che sta dietro il Colle Oppio, diciamo che è un bar, se vogliamo, conosciuto da tutti noi a Roma. E lui come barista, che appunto è un ex mercenario da un senso dell'onore molto quasi fuori tempo, e insomma sembra quasi un personaggio davvero uscito da Bocest o dai Quattro dell'Oca Selvaggio, però catapultato in un contesto in cui non c'entra nulla, ma che rimane comunque così, insomma, con questa personalità che ricorda un po', se vogliamo, anche Franco Nerozzi, se vogliamo. Diciamo, poi, insomma, un po' ho pensato a lui, un po' anche ad altri, che insomma ho mixato un po' di persone, però sì, l'ispirazione veniva da là.
Sì, sì, si capisce, cioè, nel senso, sì, per chi conosce questi amici che comunque li salutiamo se ci stanno ascoltando, il parallelismo, diciamo, è molto molto semplice da fare. E legato a questo personaggio poi c'è appunto tutto un mondo dove ci sono anche le forze del male, rappresentate dalle forze dell'ordine da una parte e da altri soggetti di cui la storia d'Italia ne è sempre stata tristemente colma, no? Stiamo parlando di servizi segreti deviati, stiamo parlando di congreghe massoniche, affronti anche un altro punto, dal mio punto di vista, molto molto importante, sempre parlando di tradizione contro forze del male, anche invischiate con la Chiesa Cattolica, con il Vaticano, e parli dei gesuiti.
Sì, perché allora, quando ci fu la famosa battaglia, tra virgolette, culturale tra paganesimo e cristianesimo all'interno del fascismo, quindi con la Chiesa che spingeva per fare il concordato e dall'altra invece c'era il gruppo di Ur, e poi Grur, insomma, di quello di Evole e Reghini, che invece spingeva per una paganizzazione, proprio di un ritorno al paganesimo dell'impero romano, i più acerrimi nemici dell'ala di e Poliana, diciamo, erano proprio i gesuiti, cioè sembravano le persone, erano evidentemente proprio le persone incaricate dalla Chiesa Cattolica di reprimere questa spinta pagana, e proprio come tutori dell'ordine costituito, tra virgolette. E insomma, c'è la storia dei gesuiti, poi è un po' particolare, perché hanno sempre avuto questa storia di quasi setta segreta all'interno del Vaticano, che con le sue gerarchie interne quasi combatteva quasi in maniera indipendente rispetto al resto della Chiesa per i propri scopi. E poi insomma, poi sì, vediamo anche, insomma, che l'attuale Papa, che insomma, esatto, che non è tanto simpatico neanche ai cattolici, anzi forse meno ai cattolici che a tutti gli altri, proprio perché sembra quasi un eretico, ma eretico nel senso brutto del termine, non nel senso come lo intendiamo noi positivo, è un gesuita, insomma, non è un caso, insomma, se poi determinate battaglie culturali che portano verso una certa direzione che è totalmente antispirituale vengano da un Papa che è un gesuita.
Assolutamente, tra l'altro... E proprio in questi giorni il Papa, addirittura per la prima volta nella storia della Chiesa romana, ha confessato di essere lui stesso un infedele, un miscredente ogni tanto, che ha avuto dei momenti dove ha vacillato e ha perso la fede. Io ho pensato, appena sentite queste parole del Papa, ho pensato subito a un altro libro che ho letto poc'anzi, poco fa, che è sulla Guardia di Ferro argentina. Dovete sapere che Papa Bergoglio, o Papa Badoglio, come molti di noi amano chiamarlo, ha partecipato alla Guardia di Ferro argentina. Lui ha partecipato ai vari moti che c'erano stati in Argentina con la famiglia Perón, salvo poi tirarsi fuori, insomma. Ed è un personaggio ovviamente lugubre, e giustamente, come ci hai appena detto, fa parte di quella congrega di cattolici gesuiti che di fatto hanno minato le fondamenta tradizionali del Vaticano. Tu affronti però, prima hai parlato del gruppo di Ur, affronti però anche un'altra battaglia che è molto molto interessante nel libro, che è quella tra il gruppo di Ur, chiamiamola battaglia, ma poi è magari più uno scontro ideologico, è la battaglia tra il gruppo di Ur, quindi tra Evola e i pagani, contro la scuola di mistica fascista, guidata da Niccolò Gianni, la scuola di mistica fascista che invece aveva valori ben più, insomma, valori cattolici, erano tradizionalisti cattolici. E tutti e due volevano spiccarla. Adesso non voglio spoilerare niente, quindi in caso cioè fermami se vado un po' troppo avanti. Tutti e due volevano spiccarla in qualche maniera all'interno del fascismo, ma il fascismo fortunatamente aveva una figura religiosa molto più alta, che era Benito Mussolini, e che li ha tenuti a bada, no?
Sì. Infatti, come ho scritto nel romanzo, diceva: beh, alla fine chi l'ha vinta tra i cattolici e i pagani? L'ha vinta Mussolini, perché insomma lui non si è fatto trascinare dalle opposte ideologie, lui ha creato di fatto una sintesi completa, cioè il fascismo stesso è una sintesi religiosa, insomma ha creato una religione di Stato in cui confluivano sia tanto elementi pagani quanto elementi cristiani, quindi non c'è mai stata né una difesa dell'ordine costituito cattolico, né un tentativo di ritorno indietro che in qualche modo, se vogliamo, influenzava alcuni esponenti diciamo dell'ala pagana. Quindi lui Mussolini ha creato di fatto un qualche cosa di totalmente nuovo, che però nonostante fosse nuovo attingeva a piene mani alle nostre origini, alle nostre radici, quindi è la rivoluzione proprio completa. E infatti poi alla fine Evola di fatto ha collaborato poi con la scuola di mistica fascista, quindi c'è stata anche pur mantenendo sempre alcune distanze, alcuni distinguo, però di fatto poi si è creata questa sintesi in cui tanto elementi cristiani quanto pagani hanno collaborato. Penso anche a De Giorgio, che era un cristiano che ha scritto il libro La tradizione di Roma, sul paganesimo romano, che poi ha voluto regalare a Mussolini, quindi c'è stata poi questa sintesi di elementi.
Assolutamente. Adesso mandiamo il prossimo pezzo, e prima di tornare a proseguire questo interessantissimo argomento legato appunto allo scontro, diciamo, tra il bene e il male, tra Roma e il grigiore del progressismo moderno, e ci ascoltiamo gli Iron Maiden con Total Eclipse.
Wait.
Ok, rieccoci qua, ben ritrovati ascoltatori di Radio Bandiera Nera, sempre in diretta da Bolzano, in diretta mica tanto, comunque sempre, vi stiamo parlando sempre da Bolzano con Libri Belli e Ribelli, ospite con noi, oggi c'è Carlo Manno di Nolfi. Ciao Carlo Manno.
Ciao ancora a tutti.
E stiamo affrontando il libro, romanzo storico bellissimo edito da Altaforte Edizioni, che è L'Occhio del Vate. Allora, eravamo arrivati prima a parlare di questi scontri all'interno dello Stato italiano, dell'Italia nelle varie epoche storiche appunto della nostra nazione, che è arrivato fino ad oggi. E parlavamo prima del gruppo di Ur, della scuola di mistica fascista, parlavamo prima di un Benito Mussolini che di fatto è riuscito a tenere a bada le varie anime del fascismo, non scartandole, ma passatemi il termine, sfruttandole per la grandezza dell'Italia. E tra queste varie anime però c'erano anche persone, come abbiamo visto prima con Carlo Manno, ma c'erano persone, personaggi, eroi e giganti dell'epoca che vale la pena riscoprire un attimo. Ci sono alcune canzoni, una in particolare, cioè, potrei dire anche tranquillamente quello che è l'inno nazionale di oggi, quindi Fratelli d'Italia del buon Mamelli, però c'è anche un'altra canzone che spesso di noi, spesso molti di noi cantano ma senza conoscerne magari le origini, e mi sto riferendo a Inno a Roma del buon Giacomo Puccini. Carlo Manno, nel libro spieghi che Giacomo Puccini non era solo un compositore e Inno a Roma di fatto non era solo una canzone.
No, ma diciamo in quel periodo c'è stato un fiorire incredibile di diciamo di personaggi della cultura, dei movimenti culturali, ma che erano legati anche alla politica, che cercavano appunto di riscoprire i fasti di Roma antica e che diciamo, si può dire quasi con certezza, in realtà facevano parte di associazioni esoteriche, diciamo non massoniche, perché in realtà in Italia in quegli anni la massoneria aveva un aspetto molto diverso da quello che si intende oggi, ma erano appunto delle congreghe, insomma dei circoli che portavano avanti veramente la catena ininterrotta, appunto, come si diceva, da Roma in poi, e avevano molto spesso dei collegamenti.
Una sorta di nuovi circoli umanisti.
Sì, se vogliamo, sì, ed avevano anche ovviamente collegamenti con personaggi della cultura, i quali a loro stessi erano poi influenzati da questi circoli. Un esempio appunto è l'Inno a Roma di Puccini, ma anche l'Inno a Roma per esempio di Carducci, in cui si parla della Dea Flora, che in realtà forse era il nome esoterico di Roma. Cioè sono cose che ovviamente venivano scritte con consapevolezza, queste, quindi era ovvio che questi personaggi avessero o accesso a determinate a un certo tipo di sapienza, o comunque erano influenzati o collegati a determinati circoli. E la stessa cosa succede anche successe per esempio a D'Annunzio, che poi, diciamo, se vogliamo è il nucleo poi che dà il là poi alle vicende del romanzo, perché poi insomma D'Annunzio sia nelle Laudi, in Maia, ma anche per esempio quando lui scrive la sceneggiatura del film Cabiria, che è questo film muto che era del 1914, che all'epoca fu un colossal, però se il nome Cabiria non è un nome casuale, è legato a un qualche cosa di molto esoterico, che poi ovviamente non vi spiego perché leggetevi il libro, però insomma è un nome molto particolare, Cabiria, legato appunto al culto dei Cabiri, che era un culto molto esoterico e molto misterico. E quindi insomma sicuramente c'era un collegamento tra personaggi di grandissimo, di spicco della cultura, ma anche della politica, perché quasi tutti questi circoli, questi personaggi appartenenti a questi circoli, soprattutto nell'Ottocento, ovviamente nell'Ottocento spingevano per l'unità d'Italia, quindi per la battaglia risorgimentale. Lo stesso Mazzini, insomma, quando parla di Roma ne parla in maniera quasi sacrale e mitologica, quindi evidentemente anche lui aveva conosciuto determinati personaggi. E poi nei primi del Novecento ovviamente erano interventisti per intervenire poi nella Prima Guerra Mondiale, cioè lo stesso Evola in Crur, se non sbaglio, descrive il famoso rito della Via Appia, in cui ci sono questi personaggi legati a Roma antica che fanno questo rito per la vittoria nella prima guerra mondiale. Quindi c'era questo connubio indiscutibile tra esoterismo romano, esoterismo italico e un certo tipo di politica dell'azione e dell'eroismo, quindi c'è dal risorgimento all'interventismo e poi fino ad arrivare al fascismo.
Certo. E tra l'altro, appunto, che nel tuo libro si scoprono moltissime cose, però nella realtà anche nostra di tutti i giorni ci capita di scoprire pezzi della nostra storia che molto spesso sono dimenticati e molto spesso sono volutamente dimenticati. E, io tante volte, girando la Toscana o altre zone d'Italia, mi imbatto in veri e propri monumenti dell'antichità che non sono minimamente segnati o comunque si trova poco anche sul web. E dispiace perché, vabbè, l'Italia è ricchissima, il paese più ricco del mondo a livello di reperti archeologici, a livello di monumenti storici, quindi di rovine vere. Molti di questi però magari non sono nemmeno tutelati o comunque non sono nemmeno indicati. E abbiamo parlato prima di Enea, lo scoglio di Enea, tu ci sei stato, no? Cos'è? Otranto?
Sì, Otranto sta a Pratica di Mare, sta nel Lazio.
Ah, okay,
sì. No, figurati. Sì, diciamo c'è il luogo dello sbarco, che dici, se si sa con certezza, tra virgolette, qual è il luogo dello sbarco di Enea, cioè se in qualunque paese ci sarebbero tipo 100 euro di biglietto, UNESCO, musei e tutto quanto, invece c'è questo, cioè la foce di questo fiumiciattolo inquinato con una spiaggia libera con degli ombrelloni orribili, e c'è un cartello piccolo, ma scritto veramente, cioè piccolo, scritto, ma questo è il luogo dello sbarco di Enea. E cioè nessuno lo sa, cioè tu ci passi e non c'è, lo devi sapere per accorgertene. Insomma, stiamo parlando del luogo dello sbarco di Enea, cioè voglio dire, quando Schliemann ha scoperto Troia è diventato uno dei siti più museali più importanti al mondo, cioè qua stiamo parlando dell'Eneide, cioè l'Eneide di Virgilio, cioè non è che stiamo parlando del appunto dell'Occhio del Vate di Carlo Manna di Nolfi, che magari ce lo leggiamo in mille persone, cioè stiamo parlando dell'Eneide, di Enea, della storia di Enea e di Virgilio, cioè
della storia
dello sbarco che non è indicato, cioè stiamo parlando della storia d'Italia, ma proprio le radici dell'Europa.
Certo.
E su alcune cose è sempre così, infatti, cioè, ti raccontavo prima che oggi stavo a Bezzecca, che è l'unica battaglia che abbiamo vinto nella terza guerra d'indipendenza con Garibaldi, c'è stata una battaglia importante con Garibaldi, dopodiché ci sono state le trincee, con una battaglia di trincee nella prima guerra mondiale. E non c'è nulla, cioè, o meglio, c'è un sagrario bellissimo col camminamento delle trincee, però se sono andato a Bezzecca, che voglio dire, sono quattro case e c'è quello, andavo in giro, ho fatto: scusate, ma dove sta il sagrario di Bezzecca? Ah no, non lo so, cioè non era indicato, c'è stato soltanto un cartello in mezzo alle frasche che è quasi invisibile, per cui cioè, sembra che su alcune cose ci sia proprio una volontà di mantenere nascoste, dimenticare non solo le nostre origini, ma comunque qualunque cosa ci faccia ricordare che la storia d'Italia è stata una storia di eroismo e di grandi uomini.
Certo.
Come se volessero far passare appunto l'idea che l'italiano è soltanto il gondoliere o quello che fa villeggiare i tedeschi o gli inglesi. Insomma, non è così, perché insomma, se l'Europa è diventata civiltà è soltanto, cioè non soltanto, perché ovviamente non soltanto, ma fondamentalmente e principalmente grazie a noi che per 2000 anni abbiamo civilizzato tutto il mondo.
Assolutamente. Tu adesso parlavi anche di tedeschi e inglesi, che tra l'altro qualche anno fa, pochi anni fa, hanno celebrato, secondo me, in pompa magna e al meglio quello che è stato il centenario della prima guerra mondiale, cosa che l'Italia invece purtroppo non ha fatto. Anche andando, io vado spessissimo sulle trincee della Grande Guerra, sia qui in Trentino, ma anche sul Carso o in altri luoghi, comunque non c'è tutta questa attenzione a quel determinato periodo storico che di fatto ha proseguito a unificare l'Italia proprio nel sangue. Adesso non dico sangue in maniera negativa, nel senso di guerra, di vittima, ma nel sangue, nel senso di DNA italico anche.
Sì, è sembrato quasi che volessimo chiedere scusa per aver vinto la guerra quando c'è stato il centenario, come se fosse quasi un delitto ricordare che l'Italia è stato comunque un paese vincitore, è stato un paese di eroi che hanno vinto eroicamente sul Piave e non solo, cioè proprio elementi di eroismo che ci sono stati dagli arditi agli aviatori, insomma, e non solo. E infatti cioè, quasi come si volesse chiedere scusa che abbiamo vinto e si volesse invece ricordare il fatto che c'erano stati i disertori, quelli che sono scappati, cioè come se noi dovessimo ricordare soltanto questo elemento, che è proprio l'elemento più brutto e più vile. Sembra quasi insomma un processo scientifico di negazione della nostra storia e di abbrutimento per ucciderci a livello spirituale e di memoria. Che è una cosa che è orripilante, quando invece insomma la nostra storia è prendi 100 anni della nostra storia ed è più ricca di 1000 anni di storia di qualunque altro popolo, quasi.
Assolutamente, assolutamente. E, tra l'altro, sempre riferito alla prima guerra mondiale, abbiamo avuto delle scoperte anche. Delle genialità, diciamo così, incredibili, che nessun altro popolo al mondo ha mai avuto. Cioè, ricordiamo, siamo stati praticamente i primi a portare un cannone, questo l'ippopotamo lo chiamavano, questo cannone a 3000 e fischia metri d'altezza sull'Adamello. Cioè, e gli italiani hanno espresso la propria genialità anche sul fronte di guerra, distinguendosi purtroppo non per la lungimiranza di molti dei suoi ufficiali, molti dei suoi alti comandi, ma per un coraggio incredibile, una genialità incredibile dei suoi soldati stessi. Cioè, un popolo che si è trovato a essere unificato pochi anni prima, nel 1861, dopo appunto le guerre di indipendenza, nella fase risorgimentale, e ha dato il meglio da, tra virgolette, per come oggi la storia ce lo vuol far intendere, popolo giovanissimo ha dato il meglio più di altri popoli o di altre istituzioni nazionali ben più rodate, diciamo così. E anche comunque in queste fasi, dal risorgimento alla prima guerra mondiale, abbiamo sempre visto queste componenti che si scontrano, di cui parli nel libro, no? Che si scontrano a livello politico della nazione. Pensiamo anche a Fiume, pensiamo anche alla stessa prima guerra mondiale, dove comunque c'erano interventisti e gente completamente contraria alla guerra, ma pensiamo anche a come viene valutato oggi quel periodo storico, dove ci sono moltissimi, anche molti camerati, purtroppo aggiungo io, che disdegnano le fasi risorgimentali o l'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale. E purtroppo da una parte vivremo sempre questa sorta di derby politico nella nostra nazione, no Carlo Manno?
Sì, anche se poi insomma quelli, i camerati tra virgolette che fanno gli antirisorgimentali e gli antiinterventisti devono ammettere che Benito Mussolini stava da tutt'altra parte, visto che lui, oltre ad essere interventista, ha sempre rivendicato la continuità del fascismo con il risorgimento. Quindi insomma, se ammettono di essere camerati che sbagliano, va bene, poi ognuno ha le sue convinzioni, è importante ammetterlo poi.
Certamente, poi tutto un altro discorso invece arrivare a parlare di quanto ha influito la massoneria inglese nelle scelte appunto delle scelte politiche dell'Italia dell'epoca, quello è un dato di fatto da un certo punto di vista, ma è giusto.
Cioè, quello sicuramente andrebbe, però anche quello andrebbe analizzato poi con coscienza e con dati, perché poi certo. È un qualcosa di talmente complesso che poi dividerlo in schemi è un po' riduttivo, insomma, esatto. Perché anche lì ci sono state parecchie lotte interne, tra virgolette, ma non solo, perché era davvero un calderone in cui c'è finito in mezzo di tutto però, sì. Però il risultato è stato l'Italia, quindi va bene così.
Assolutamente, e noi comunque, come dico sempre, siamo dei nani in confronto a questi grandissimi giganti del passato che hanno messo la propria vita al servizio veramente di un'idea che è comunque sempre quella che tu nel libro definisci imperiale. Proprio su questo lanciamo il prossimo pezzo, il prossimo e ultimo pezzo, con un vecchio gruppo, una vecchia band spagnola di Madrid, sono i Division 250, Division 250, la canzone è Imperium. A dopo. Ok, rieccoci qua, ben ritrovati ascoltatori di Radio Bandiera Nera, sempre a Libri, Belli e Ribelli, ospite con noi in questa ultima parte di trasmissione il nostro Carlo Manno Adinolfi con l'Occhio del Vate. Ciao Carlo Manno!
Ciao a tutti!
Allora Carlo Manno, l'Occhio del Vate, edito da Altaforte Edizioni, l'Occhio del Vate che lo consiglio io a tutti perché è veramente, veramente figo, mi sta prendendo tantissimo. E però adesso sia io che i nostri teleascoltatori, ciao, che sono Mike, buongiorno, io e i nostri ascoltatori, insomma, vorrebbero sapere dall'autore il perché dovrebbero leggere L'Occhio del Vate, e non solo leggere, ma a questo punto anche studiare, perché è ricco di nozioni storiche.
Allora, a parte per insomma l'avventura, che insomma è un thriller in qualche modo avvincente, che quindi può se non altro piacere a chiunque ama il ritmo, a parte al di là di quello che soggiace, ma appunto anche per quello che c'è sotto, nel senso di della riscoperta di questa riscoperta o scoperta proprio di questa continua catena ininterrotta che c'è stata da prima di Roma, se vogliamo, ma sicuramente da Roma fino ai giorni nostri, che come affiorata, ma soprattutto appunto del quando tu ma molti altri mi dicono no, perché poi mi sono segnato tutte queste cose che devo andare a ricercare, quella è una cosa che mi fa molto piacere, perché era un po' diciamo il motivo che mi ha spinto a scrivere, cioè di far vedere a chi legge che ci sono veramente tantissime cose da riscoprire nella nostra storia, nella nostra cultura, che sono tenute nascoste, e spero che appunto questo libro possa dare il là insomma al lettore di andarsi poi a vedere tutti i riferimenti, tutte le citazioni, tutti i collegamenti, per scoprire un qualche cosa che forse è meno conosciuto della nostra storia, della nostra cultura, ma che secondo me è necessario per farci affondare nelle nostre radici, scovare le nostre radici e farci ricollegare all'origine, come diceva Venner, che appunto l'origine non è soltanto, anzi non è mai il passato dei millenni scorsi, ma è un qualche cosa che è sempre vivo, è sempre presente e a cui bisogna sempre costantemente attingere per rinnovare la civiltà. Ecco, quindi la speranza è che appunto chi legga il libro possa andarsi veramente come una storia infinita, no? Che spesso certo. Cito anche nel romanzo, cioè appunto ogni storia porta un'altra storia, ecco, quindi diciamo in questa storia ci sono tantissime porte che vengono socchiuse e che poi vengono lasciate al lettore di andarsi a poi ad aprire ed approfondire.
Esatto, come un libro con impresso Laurin in copertina. Questa volta invece abbiamo in copertina L'occhio del Vate, e speriamo che i nostri ascoltatori appunto e i lettori di Altaforte possano riscoprire la storia d'Italia, o quei periodi più nascosti della storia d'Italia, correndo, scappando e, perché no, anche nel libro c'è, combattendo con i protagonisti di questo romanzo bellissimo. E spero che molti giovani, adesso se posso farti io un appunto sul libro, spero che molti giovani lo leggano, perché il romanzo, a parte alcune pagine che magari sono un po' più complesse e implicano realmente uno studio, soprattutto i diari del... Adesso non ricordo come si chiamava lo studioso che prese il talismano prima del protagonista
Rossi.
E nel diario, insomma, ci sono dei pezzi molto molto delicati da studiare, perché comunque sono pieni di nozioni storiche che sono interessantissime. E spero che appunto molti giovani riescano a nutrire la loro curiosità e la loro fantasia proprio nelle pagine del tuo romanzo. Veramente, veramente bello. Io ti faccio complimenti ancora una volta, Carlo Manno, perché è stupendo. Secondo me è uno dei prodotti più belli che è uscito ultimamente, proprio anche dal punto di vista, dico, giovanile, generazionale, perché poi quello è importante, no? I saggi, purtroppo, oggi come oggi, giovani, se non tra i banchi di scuola, è difficile che li leggano. Invece anche in questa estate 2020 L'occhio del Vate potrebbe accompagnare moltissimi ragazzi anche in spiaggia. Veramente veramente bello, Carlo Manno. E invece adesso hai altri progetti, altri interessi, o magari altri progetti librari?
Adesso sta uscendo, adesso dovrebbe essere uscito ora il secondo numero, a puntate sul primato nazionale cartaceo, sta uscendo questo fumetto con Ferro Gallico, che è Time O, che diciamo ideato da Marco Carucci, che è proprio l'editore di Time O, certo, e per cui io sto scrivendo la sceneggiatura.
E che lo salutiamo.
E Pablo sta facendo i disegni, certo. Ciao Marco. per cui c'è questo fumetto, diciamo, a puntate, per cui mi sto dedicando a questo in questo momento. Poi in futuro vediamo, Mario, qualcos'altro uscirà fuori.
Ricordiamo anche magari qualche tuo vecchio testo, qualche tua partecipazione, come il libro Eroi, giunto alla seconda edizione.
Sì, c'è appunto il Sole dell'Impero, che è il primo romanzo, che è quello che avevi citato tu, che è un, così è stato definito, romanzo archeofuturista. E poi sì, ho scritto un racconto in Eroi, che è un'antologia di 22 racconti scritto proprio per il centenario della Prima Guerra Mondiale, perché appunto, visto che nessuno se ne ricordava, qualcuno doveva pur farlo. E poi c'è stato appunto il secondo volume di Eroi, che è Terra Benedetta, per cui ho scritto sempre un racconto che invece parla di eroi sempre italiani, ma non solo nella Prima Guerra Mondiale, ma sparsi un po' per tutta la storia, proprio per ricordare che la nostra storia, la storia degli italiani, è stata una storia di eroismo, e anche quando l'Italia non esisteva, perché comunque anche se l'Italia geografica non c'era, l'Italia come idea, come ideale, come spirito è sempre sopravvissuta, è sempre esistita.
Certo. Anche se su questo io ti devo dire che, da buon sognatore, e insieme anche a Lorenzo Molinari, che tra l'altro mi manda un ottimo suggerimento in regia, l'Italia per me è sempre esistita, perché il limes sacro d'Italia, noi che viviamo qui al confine del Brennero, c'è sempre stato. Lorenzo infatti mi diceva adesso che a settembre del 2019 sono stati 100 anni dall'Alto Adige italiano, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1919, viene decretata l'italianità dell'Alto Adige, ma di fatto l'Alto Adige è italiano anche dal punto di vista geologico, dal punto di vista naturalistico, lo è sempre stato. Noi qui abbiamo una vegetazione che è mediterranea, mischiata ovviamente a quella mitteleuropea, però è una vegetazione mediterranea. L'Italia come confini, come DNA culturale, appunto, è sempre esistita. Perdonatemi questa arroganza nel dirlo.
Ma assolutamente sì, nel senso, c'è cioè, fin dai tempi di Augusto, insomma, la Pons Drusi, appunto, esatto. Esiste dai tempi di Augusto, appunto. Cioè, intendevo, non esisteva come entità statale, ecco, perché
sì,
appunto
in
realtà
politica.
Poi l'Italia è sempre esistita fin dai tempi di Roma, insomma, si parlava d'Italia e di gens italiche, quindi. Di
certo,
che parliamo,
certo.
Ecco.
sono assolutamente d'accordo. Niente, noi purtroppo dobbiamo lasciarci per l'ennesima volta in questo afoso lunedì di agosto. E Carlo Manno, noi speriamo di riaverti ospite. Tra l'altro, non ti abbiamo mai intervistato sul Sole dell'Impero. Potremo farlo nelle prossime puntate, se ti va.
Certo. Perfetto, va benissimo, grazie.
Ok, e niente, ridiamo appuntamento ai nostri ascoltatori. Anzi, Carlo Manno, alla Tre Giorni in Casa Pound ci sarai a Grosseto i primi di settembre?
Ovviamente sì.
Ok, quindi potrete trovare anche Carlo Manno magari di fianco allo stand di Altaforte Edizioni e fare lì qualche domanda, magari farvi autografare questo incredibile romanzo. Ciao a tutti, ciao ascoltatori di Radio Maniera Nera, ciao Carlo Manno, grazie per la pazienza, grazie di essere rimasto con noi e ci sentiamo.
Grazie a te, Andrea. Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti, ci sentiamo alla prossima. Ciao!